Che con voi io ho sempre davanti agli occhi quello che sta succedendo sui mercati finanziari. Ovviamente parlo delle contrattazioni europee, dove c'è un profondo rosso fin dall'apertura di questa mattina, nonostante i messaggi di, come dire, rassicurazione che sono arrivati dall'America dopo il crollo di Silicon Valley Bank, rispetto al fatto che tutto sarà tutelato, questo piano di salvataggio, che i consumatori non ci rimetteranno. Ma gli investitori, insomma, sono andati un po' nel panico, perché si pensa intanto automaticamente alla crisi della Lehman Brothers. Abbiamo già detto che sono due situazioni diverse, ora ci torniamo, ma chiaramente quando parliamo di crolli, di fallimenti, soprattutto in ambito bancario, beh, la paura un po' si avverte. E allora il FTSE MIB cede in questo momento il 3,39%, il DAX di Francoforte il 2,11, il CAC di Parigi l'1,60, l'IBEX di Madrid il 2,81, il FTSE 100 di Londra l'1,66, e Piazza Affari continua a essere la maglia nera. Ovviamente lo abbiamo già ribadito, ovviamente o probabilmente, adesso ce lo faremo dire anche dai nostri ospiti, perché il listino principale italiano insomma è sorretto dai bancari, da titoli bancari che ovviamente sono in sofferenza, le maggiori vendite sono lì. Buongiorno Edoardo Fusco Femiano, consulente finanziario, founder di LD Capital SCF. Grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Buongiorno. Allora, intanto le chiedo, insomma, come ha chiuso la settimana scorsa, perché questa è una notizia che è emersa venerdì in chiusura di settimana, ma soprattutto come ha iniziato la nuova settimana con questa situazione dei mercati e con tutte le paure che ruotano intorno al crollo di Silicon Valley Bank.
Ma allora, l'evento di Silicon Valley Bank si è manifestato verso la fine della settimana scorsa. In generale, quello a cui abbiamo assistito è innanzitutto la manifestazione di un fenomeno che si poteva immaginare, ma per la prima volta si è manifestato, e già oggi abbiamo ricadute su altri titoli bancari americani. Dopodiché gli investitori hanno reagito con una forte fuga verso i cosiddetti beni rifugio, quindi tipicamente i titoli di Stato americani, ma pensiamo anche ai bund e anche in parte ai nostri BTP, e quindi verso l'obbligazionario di breve periodo, e stanno invece alleggerendo molto le posizioni sull'azionario. Ora, il tema di Silicon Valley Bank è un po' più complesso e va al di là della singola reazione nel quadro di due giornate di borsa. In generale, ecco, così, solo per accennare un po' il tema, c'è un tema di squilibrio, senza entrare troppo nel tecnico, c'è un tema di squilibrio tra attività e passività delle banche che si è venuto a costruire nel corso di questi mesi con i rialzi dei tassi di interesse portati avanti in primis dalla Fed e poi dalle altre banche centrali. Quindi è un tema un po' più strutturale. La risposta della Fed nel corso di questo weekend e del Dipartimento del Tesoro è stata piuttosto netta, nel complesso buona, però è chiaro che è un quadro in evoluzione, ecco.
Certo, quindi bisognerà aspettare. Assolutamente tutto collegato al tema delle azioni delle banche centrali durante questi ultimi anni, lo abbiamo detto, però insomma lo chiedo anche a lei per capire se ci sono elementi da aggiungere. Sa che tutti sono spaventati di fronte a questa cosa, anche perché hanno pensato a una Lehman Brothers bis, diciamoci la verità. La situazione è diversa, ma proprio perché, per quanto riguarda Silicon Valley, a mandare in crisi la 16ª banca degli Stati Uniti non sono state manovre speculative come quelle che invece si sono verificate con la crisi del 2008, ma scelte troppo prudenti, proprio collegate ai tassi a zero praticamente che abbiamo vissuto per tanti anni. È così, Femiano?
Sì, è assolutamente così. Il problema dell'aumento dei tassi di interesse è che ovviamente questo ha una ricaduta sulle banche, le quali vanno a fare raccolta, inevitabilmente vanno a indebitarsi a tassi più alti rispetto al passato. Parallelamente, non soltanto Silicon Valley Bank, ma diciamo molte banche potevano avere esposizione su altro tipo di strumenti che per effetto del rialzo dei tassi sono andati a svalutarsi e quindi hanno dovuto contabilizzare queste perdite. Nel caso di Silicon Valley Bank questo ha provocato una crisi di liquidità della banca. Esatto. In generale, ripeto, il quadro è in evoluzione. Quello che bisogna dire in assoluto è che questo tipo di squilibri erano, come dire, sono in un certo senso erano prevedibili, perché appunto l'aumento dei tassi di interesse, noi dobbiamo capire che siamo in un sistema economico, parlo di quello occidentale, che è molto indebitato. Allora, sistemi economici molto indebitati possono sopportare costi del debito molto contenuti, per cui è evidente che movimenti di questa natura sui tassi di interesse inevitabilmente portano a squilibri, per cui oggettivamente dobbiamo sì rassicurare, però allo stesso tempo dire che il quadro resta in evoluzione.
Certo, assolutamente. Peraltro tra poco parliamo anche con lei di, come dire, di quello che dobbiamo aspettarci dalle banche centrali, visto che questa settimana ci sarà la riunione della Banca Centrale Europea e poi avremo ovviamente quella della Fed la prossima settimana. Prima però le condivido anche con lei una riflessione che mi sono sentita di fare poco fa con i nostri ascoltatori. Dicevamo, Silicon Valley Bank è una banca tradizionale, gestiva questi depositi e faceva prestiti, ma ha gestito male la liquidità. E per questo, però, ci metto un bel punto di domanda, gliela giro come domanda, appunto, la sua vicenda per alcuni potrebbe essere contagiosa, o proprio perché parliamo di una banca tradizionale non c'è rischio contagio? Sebbene la situazione, come ha detto lei, Femiano, è in evoluzione, quindi insomma è chiaro che dobbiamo aspettare.
No, ma in generale dobbiamo, in questi mesi abbiamo avuto molti segnali dal settore finanziario, dal settore dell'immobiliare, e quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che il rialzo dei tassi di interesse che abbiamo osservato per esempio sui mutui è stato il più grande degli ultimi 40 anni. Ora, questo tipo di effetti non è senza conseguenze. E adesso le banche centrali si trovano in una condizione che era largamente prevedibile, cioè dover scegliere tra interventi di politica monetaria per cercare di rallentare o spegnere l'inflazione e invece dover affrontare conseguenze sistemiche di un rialzo dei tassi di interesse che è poco digeribile dal sistema economico e di conseguenza da quello bancario. È tutto molto, molto semplice da questo punto di vista, quindi è chiaro che poi ciò che avverrà nella pratica lo vedremo nelle prossime sedute e probabilmente nel corso delle prossime settimane. Però questo è, quindi dire che non ci possa essere effetto contagio probabilmente è prematuro, ecco, okay, senza
certo,
fare l'armino, però
certo.
È prematuro.
No, ma infatti torniamo a quello che ha detto lei, insomma la situazione è assolutamente in evoluzione. Le faccio anche una domanda un po' popolare, mi passi questo termine, insomma i mercati non si fidano più delle banche centrali e di altri organi istituzionali? Perché le faccio questa domanda? Perché ovviamente oggi la situazione è in rosso, è negativa per le borse europee, insomma ci dobbiamo attendere probabilmente la stessa situazione anche dall'America, però nella notte, insomma, in qualche modo Fed e altri hanno cercato, no, di rassicurare tutti gli investitori proprio con questo piano di salvataggio, ma in questo momento mi pare non ci sia molta fiducia, è così?
No, non è esattamente così, nel senso dobbiamo comprendere innanzitutto che nel corso degli ultimi 15 anni almeno la politica in generale ha delegato molto alle banche centrali, cioè le banche centrali
Vero.
Hanno avuto un ruolo primario nella gestione non soltanto appunto delle dinamiche monetarie ma anche degli squilibri macroeconomici, quindi si è data molta responsabilità alle banche centrali che inevitabilmente se ne sono fatte carico, quindi questo è uno degli aspetti. Adesso, come dire, per quanto riguarda invece la credibilità più complessiva delle istituzioni, bisogna dire che è vero che in questo momento stiamo assistendo ad una correzione importante sul mercato azionario, però al contempo l'obbligazionario e quindi anche le istituzioni, tipicamente come dicevo prima i bund, i titoli di Stato americani, hanno reagito con forti compressioni dei rendimenti e quindi possiamo dire che quegli investitori che magari hanno operato con attenzione, hanno diversificato per bene il portafoglio, forse oggi non si ritrovano questa grande esposizione, questa grande sofferenza. Quindi come dire, le banche centrali fanno quello che possono in relazione forse a poteri che sono stati eccessivi in termini di delega e di responsabilizzazione del loro operato, però ripeto, se lo guardiamo con gli occhi dell'azionario oggi è una giornata negativa, se lo guardiamo con gli occhi dell'obbligazionario, tipicamente dei titoli appunto più dei cosiddetti safe asset, dei beni rifugio, qualche risposta da questo punto di vista ci sta e c'è anche chi probabilmente oggi, come dicevo prima, avendo ben diversificato, non si trova una grandissima sofferenza in
portafoglio. Certo, certo, assolutamente sì. Senta, uno, allora, quando parliamo di market mover, tradotto in termini terra terra, parliamo degli eventi principali che possono e potrebbero muovere i mercati. Di questa settimana c'è proprio la riunione della Banca Centrale Europea. Peraltro si era forse ipotizzato una riunione di emergenza oggi, ma non ci sarà. E peraltro una fonte ha detto all'agenzia Reuters di non vedere un impatto diretto del fallimento di SVB sulle banche della zona euro, a meno che naturalmente le ramificazioni non si diffondano alle banche statunitensi più grandi, aumentando il rischio di contagio. Insomma, quello che diceva anche il mio ospite Edoardo Fusco Femiano, insomma, dobbiamo guardare perché in questo momento tutto è in evoluzione. Ma questo per chiederle che cosa si aspetta dalla Banca Centrale Europea: manterrà la barra dritta, cioè nonostante la situazione, si parlava di un aumento, di un rialzo dei tassi di 50 punti base, pensa che andrà avanti per la sua strada? E poi ovviamente le chiedo anche sulla Fed, che ovviamente penso sia più direttamente collegata a quello che sta succedendo in America. La settimana prossima sarà meno falco?
Ma io credo, se dovessi, come dire, fare una scommessa, probabilmente forse la Banca Centrale Europea resterà sul suo tracciato. La Fed potrebbe essere sì meno falco, e il punto però è come dire più generale. Siamo probabilmente di fronte a come dire, l'effetto finale, alle conseguenze finali di una politica monetaria che è stata portata avanti negli ultimi 18 mesi. Dobbiamo comprendere semplicemente il fatto che tutto non si può tenere sotto lo stesso cappello, cioè combattere l'inflazione alzando i tassi di interesse su economie molto indebitate provoca questo tipo di squilibri. Sì. Non tutto si può combattere, qualcosa bisogna lasciare andare. Quindi se uno guarda al quadro economico in un'ottica più come dire più ampia, è evidente che adesso le banche centrali si troveranno nella condizione di dover scegliere o combattere l'inflazione o fare attenzione, dare maggior peso a come dire al riassorbimento di un certo tipo di squilibri che inevitabilmente il sistema economico negli Stati Uniti, ma non faccio fatica a pensare anche in Europa, avrà difficoltà a contenere. Quindi questo è il dato di fondo, insomma, tutto non riusciamo a difendere. O combattiamo l'inflazione e alziamo i tassi, però se alziamo i tassi ci ritroviamo questo tipo di problemi che sono nel sistema finanziario oggi e che potrebbero essere in quello immobiliare domani. Gli effetti sono di lungo periodo, ma sono di fatto inevitabili. Il tema dell'inversione della curva dei rendimenti lo sottolineiamo da mesi. Quindi questi sono, come dire, squilibri macroeconomici che presto o tardi presentano il conto. Quindi quello che è importante non è tanto tenere la barra dritta o meno, arrivo a rispondere alla sua domanda, sì, ma sarà prendere la decisione giusta, e la decisione giusta sarà ovviamente riuscire a contemperare due necessità che sono in questo momento confliggenti, cioè la lotta all'inflazione e la stabilità del settore finanziario. Probabilmente è arrivato il momento di scegliere, ecco. Però
sì, siamo di fronte a una scelta che però, insomma, io sono molto d'accordo con lei, Femiano, quando dice che chiaramente ci siamo abituati a una situazione che non era normale, quella dell'intervento continuo delle banche centrali, che sono state caricate oltremodo di responsabilità. Ce le hanno, ci mancherebbe, però i mercati, no, sono, lo sappiamo, sono sempre lì a guardare quello che fanno le banche centrali. Qui torniamo, e poi la saluto, però è importante, alla frase che sentiamo spesso usare: good news, bad news, cioè siamo talmente abituati che tanto, virgolettato, ci sono le banche centrali che intervengono, che anche se c'è una bella notizia non la vediamo come tale, perché se c'è una bella notizia a livello macroeconomico, le banche centrali non ci aiutano più come mercati, no? Al contrario, invece, quando c'è una situazione emergenziale o negativa, c'è la banca centrale che ci salva. È questa un po' la morale della favola, se vogliamo.
Sì, e la reazione potrebbe essere in questo caso opposta: potremmo avere banche centrali molto rassicuranti, ma un effetto dei mercati, come dire, inverso. Quindi questo è un po' il punto. Io credo che l'aspetto più importante da sottolineare sia quello che lei ha citato prima, cioè la crisi di Silicon Valley Bank è quella di una banca che non ha fatto operazioni particolari, ma che semplicemente ha gestito in un modo chiaramente inefficiente il suo rapporto tra attività e passività. Questa cosa può ripetersi ed è il risultato di uno squilibrio che non tocca, ripeto, una banca nello specifico, ma che può toccare diversi istituti. Quindi, ripeto, come ho detto prima, c'è un tema di realtà del quadro generale che bisogna contemperare, e forse siamo arrivati a un punto, in un certo senso, di svolta, in cui i policy makers dovranno, come dire, cercare di rinunciare a un po' di perfezionismo tecnico, ma trovare delle soluzioni che appunto contemperino due necessità confliggenti: inflazione e tenuta del sistema finanziario, e quindi poi di conseguenza ricadute sull'economia reale. Ecco, spero.
Grazie.
Di essere
sì,
stato...
sì, sì, chiarissimo, l'abbiamo ripetuto anche più volte, è un concetto che ripeto anche io più volte, ma è importante perché è una conseguenza abbastanza logica. Poi ovviamente di logico al 100% non c'è mai nulla, nemmeno sui mercati, anzi vediamo come si stravolgano anche le previsioni e le situazioni. Grazie Edoardo Fusco Femiano, consulente finanziario di LD Capital SCF. E appunto è vero, è quello che vi dico
grazie
sempre.
Voi,
grazie, grazie Femiano, è quello che vi dico sempre. Ci siamo per esempio lasciati venerdì con i dati sul mercato del lavoro che ci dicono che a livello economico l'America tiene, e quindi c'era paura che la Fed potesse essere troppo aggressiva e portare avanti una politica da falco. Abbiamo invece iniziato la settimana, dopo questo weekend, ragionando al contrario: la Fed che rassicura i mercati e dice non vi preoccupate, proprio per quello che è successo probabilmente, ora io sto parafrasando, attenzione, non ha detto così la Fed né Jerome Powell, però probabilmente saremo un po' più morbidi. Vedete, tutto si rimescola, per quello la finanza e l'economia, insomma, non annoia mai, anzi ci tiene sempre belli vispi. Tra poco parliamo di un altro tema che in questi giorni verrà discusso tantissimo: il patto di stabilità, l'accordo internazionale stipulato dagli stati membri dell'Unione Europea nel 1997, che era stato interrotto durante il periodo